File 11, pagina 70. Un treno passeggeri era in sosta sul binario accanto e sentivamo voci tedesche provenire da quel convoglio. Erano voci allegre, chiassose, di giovani donne. Il napoletano Donatacci non ebbe un minuto di esitazione. Con la vivacità caratteristica della sua gente si tolse le mutande, un povero paio di mutande di cotone lacere da troppo tempo non lavate, e si fece sollevare fino a raggiungere l'apertura a grate in alto, e di lì, sporgendo il braccio e sventagliando le sue mutande, chiedeva in cambio un pezzo di pane. Brot, brot, andava dicendo, per le mie mutande. I croati lo stavano osservando sbigottiti, non meno di noi. La sua impudenza, tuttavia, ebbe ragione. Dal treno accanto qualcuno capì e, dopo aver ritirate le mutande che sventagliava, gli furono restituite assieme a una bella e grossa pagnotta. Fu tutta una festa. Gli fummo intorno ed egli ci guardò sgomento. «Siamo in tanti», disse, «e a dividerlo questo pane se ne farebbero briciole, era vero, non poteva sfamarci tutti quel pane, lasciamo che se lo mangiasse». Il treno riprese la sua corsa, la fame ci provocava crampi allo stomaco, l'aria mancava e il fettore di quei corpi asseppati faceva il resto. Molti erano sofferenti, altri avevano la dissenteria, avevo le vertigini come fossi ubriaco. Fuori nevicava. Dal pertugio non si vedeva che neve, tanta neve a perdita d'occhio. Ghiaccioli si formavano sulla linea spiovente del tetto. Attraverso la finestrella a grate era possibile staccarne qualcuno per succhiarlo. Non sapevamo in quale zona della Germania eravamo e dove eravamo diretti. Nessun segno, nessun cartello. Riuscivamo a scorgere che ci desse una pur minima indicazione. Si sentivano sempre più spesso provenire lamenti anche dagli altri vagoni. Verso la sera del terzo giorno o del secondo giorno e della terza notte il treno si fermò nuovamente. Rumori di sportelli che venivano aperti, comandi secchi, venne aperto anche il nostro. Due SS, accompagnati da un cane lupo, ci urlarono di scendere per soddisfare i nostri bisogni corporali. Notai che veniva aperto un vagone alla volta. Davanti a noi apparve l'aperta campagna, nessuna casa intorno, né lontano sull'orizzonte. Aspirai voluttuosamente l'aria fresca della sera e provai vertigine. «Los, los!» Le voci aspre dei militi ci fanno risalire. Un terzo soldato si avvicinò al vagone con un sacco, distribuendo un pezzo di pane per ciascuno e una cucchiaiata di pasta di pesce, niente acqua. Qualcuno dei prigionieri indugiò sulla scarpata, ma venne preso a calci e a pugni. Dovette risalire in fretta, contuso, con le braghe alle caviglie. Le pesanti porte scorrevoli vennero chiuse. Ancora per quanto tempo? Era impossibile resistere a lungo. 52 persone nel vagone, senza aria e senza acqua. Ci pentimmo di aver mangiato la pasta di pesce. La sete ci aggredì bestialmente. Sentimmo altri sportelli aprirsi e richiudersi. Poi uno sparo lacerante nella notte. Il lungo treno riprese il cammino con il suo carico di umanità dolorante, inerme, rassegnata. La notte fu ancora una volta lunga e atrocemente fredda. Il clima era cambiato. Si andava sicuramente in alto verso il nord. Ai primi chiarori dell'alba il treno si fermò un'altra volta, ma questa volta non era aperta campagna, era una stazione. Mi issai fino alla feritoia e lessi una scritta Jena. Era un nome che ricordavo. Eravamo dunque nella Turingia, nella Saale, sede della celebre università, e della grave sconfitta subita dai prussiani per opera delle armate di Napoleone, che aprì la via di Berlino. Berlino, dunque, non doveva essere molto lontana. Dove ci portavano? Il treno riprendeva lento, poi si fermava di nuovo, sobbalzava, faceva marcia indietro, non capivo. Evidentemente faceva manovra, forse, per aggiungervi altri vagoni. I prigionieri russi e croati del nostro vagone erano mal ridotti. Erano prigionieri da molto tempo. Alcuni erano stati catturati 4 o 5 mesi prima di noi, il che voleva dire moltissimo. Fra di loro c'era qualcuno ormai ridotto a pelle e ossa. Facevano pena. Erano scossi da frequenti colpi di tosse. Avevano la pelle in carta pettorita, di colore giallo terreo, gli occhi infassati, lo sguardo spento, senza più età nel volto. O meglio, l'età c'era. Sembravano tutti vecchi, di una vecchiezza uniforme, non definibile, anche se erano tutti tra i 20 e i 30 anni. La pupilla non reagiva quasi più alle sollecitazioni esterne, sicché lo sguardo assumeva un atteggiamento abulico e sognante. La vitrea opacità della morte si faceva in loro strada. La tubercolosi minava i loro petti smilzi e ansimanti. L'orribile gabbia toracica, che appariva smisurata, sembrava una carcassa biancheggiante al sole del deserto. Passò la mattina, passò il pomeriggio, venne di nuovo la notte. Eravamo sempre in quella maledetta stazione, o non molto lontano da essa. Manovre di treni tutto il giorno, agganci, sobbalzi, la fame, il freddo, la sete e i dolori lancinanti alla vescica, al ventre, il male di testa. Era notte fonda, fermi su un binario morto, quando sentimmo a un tratto l'ululato delle sirene di allarme. Dopo qualche minuto il rombo di aerei e lo schianto delle bombe. In nessuno notai paura. Tutti sembrarono ridestarsi dal torpore, dimostrarono soddisfazione, quasi allegria. Provammo la sensazione di essere vendicati. Il fragore era tremendo. In quella baraonda intonai in sordina un canto degli alpini, la Montanara. I miei amici fecero coro e ben presto, fra gli attoniti nostri compagni di viaggio, cantavamo a piena gola, coperti dal fragore di quel putiferio. L'ondata passò e con essa il nostro entusiasmo. Ridiventammo cupi e malinconici. A giorno fatto il treno si mosse e dopo pochi chilometri si fermò nuovamente. Furono aperti gli sportelli, la luce ci investì e potemmo constatare con maggiore evidenza le nostre pietose condizioni e la nostra miseria. Eravamo tutti pallidi come spettri disfatti. Qualche prigioniero rantolava nell'agonia. Persino le SS ebbero un istante di esitazione e lessi la nausea sui loro volti. La poca paglia sul pavimento del vagone era fradicia e puzzolente. Alcuni giovani giacevano riversi nello sterco e nella sporcizia. Ci rendemmo conto del lezzo respirando l'aria pura. Fummo fatti scendere ancora una volta. Saltai sulla neve, le ginocchia mi mancarono. Mi soffregai con la neve il volto e le mani e ne mangiai a manciate con ingordigia. Mi preparai alcune palle di neve per succhiarle durante il resto del viaggio. Ci distribuirono un pezzo di pane a testa. Inspirai avidamente l'aria frizzante della notte. Feci 2 movimenti di ginnastica per sgranchirmi le ossa anchilosate. Alcuni prigionieri, troppo deboli per scendere, rimasero nel vagone e venne loro buttato un pezzo di pane come si getta l'osso al cane. I più validi dovettero pulire sommariamente il vagone. Non c'erano scope, naturalmente bisognava farlo con le mani. Da sotto la neve raccolsi qualche ciuffo d'erba che mi servì alla bisogna. Tutto si svolse in pochi minuti. Venne sollevata sul vagone una panchetta sulla quale presero posto due militi della SS. Gli sportelli furono lasciati aperti. I due soldati si misero cavalcioni sulla panca posta nei pressi dell'apertura. Il treno partito da Dachau con una decina di vagoni si era strada facendo notevolmente allungato. Una fila interminabile di carri merci ci precedeva e ci seguiva. Era la spiegazione alle numerose manovre compiute dal treno durante l'interminabile viaggio. Le due SS tolsero dallo zaino scatolette di carne, biscotto e margarina e si misero a mangiare. I nostri accompagnatori, evidentemente abituati a situazioni del genere, avevano stomaco buono. La puzza non faceva loro difetto alcuno. Mezzogiorno era passato da un pezzo. Stavamo viaggiando a velocità moderata. Tuttavia ancora oggi mi domando quale giro mai aveva dovuto fare il lungo treno per giungere a Buchenwald, poiché il lager non era molto lontano da Jena, che avevamo lasciato da molte ore alle spalle. Si viaggiava in mezzo a boschi di faggi e di abeti stupendi, boschi ancora boschi a perdita d'occhio. Sembrava che la locomotiva dovesse perforarli, perché gli alberi sfilavano vicinissimi e ad appena pochi metri dalla rotaia. Sull'imbrunire ci fu una disputa tra un prigioniero italiano, un emiliano e uno dei russi. Ne seguì una scazzottatura durante la quale l'italiano ebbe la peggio. Intervenni per difendere il connazionale, ma una delle SS mi impose di lasciarli fare. I militi annoiati volevano divertirsi, volevano vedere, dissero, se vinceva l'Italia oppure la Russia. Bastò per far rinsavire i due contendenti, i quali smisero subito di baruffare, sia pure imprecando e promettendo di riprendere alla prima occasione. Taliano Mussolini, andava ripetendo il russo fra le risate sguaiate dei due tedeschi. Il russo poi, rivolto a me, confermò la sua intenzione anche nei miei riguardi. Mi dichiarai d'accordo. Ma dove eravamo diretti? I binari sembravano non avere più fine neanche l'immensa foresta. Sopraggiunse una notte ancora. I soldati si accordarono per la veglia e il sonno. Uno di essi si mise a dormire nel sacco a pelo, scalciando lontano da sé alcuni prigionieri. Lo spazio nel vagone si fece ancora più stretto. Appesero lo zaino ad una sporgenza della parete del vagone ferroviario. Lo sportello del vagone venne chiuso per i quattro quinti della sua apertura. Guardavamo famelici quello zaino. Fu una notte lunga e tormentata da gemiti, lamenti, dalla fame e dalla sete. Avevo le ossa indolenzite. Mi sembrava di essere rotto in più parti. Alla presenza dei militi non si poteva neanche più alzarsi in piedi o arrampicarsi sulla feritoia per strappare qualche ghiacciolo. Il soldato di guardia era imbronciato e ostile, pronto a colpire col calcio del fucile chiunque si azzardasse alla benché minima infrazione. Per un momento pensai di organizzare una rivolta, piombare addosso al milite di guardia, mentre l'altro dormiva, tramortirlo, impossessarsi del suo fucile e scappare con lo zaino nella foresta. Forse l'impresa non sarebbe stata neanche difficile se le nostre forze fossero state integre, quelle di una volta, ma scappare dove? Eravamo migliaia di chilometri lontano dai nostri confini, nel cuore della Germania, in un paese ostile, freddo e sconosciuto, e poi laceri, indeboliti, senza forze, non saremmo andati lontano. Discussi la questione con il colonnello Salvoni, il quale, anziano e sfinito, ci convinse che scappare sarebbe stato come votarsi alla morte certa. Parlottammo per buona parte della notte, e anche ciò dava notevolmente fastidio alla sospettosa SS, che ci imponeva continuamente di tacere, abbaiando rue. Medeot diceva le sue preghiere del piccolo, il poeta contadino, confidava a Riesdorfer i suoi propositi di scrivere un libro di poesie dopo la guerra. Poveri ragazzi! Il colonnello Salvoni era molto abbattuto. Ma che cosa ho fatto, diceva, per meritarmi questa tortura? E raccontava che aveva semplicemente difeso in tribunale, nella sua qualità di avvocato, con eccessiva convinzione ed entusiasmo, un partigiano, dopo che era stato segnalato al comando dell'SS, arrestato, incarcerato e quindi deportato in Germania. Non aveva figli, ma una moglie ancora giovane, e non aveva potuto nemmeno vederla né salutarla prima di partire dalle carceri di Firenze. Dove sarà la mia Lina? Gemeva. Come potrà vivere da sola? Cercavo di calmarlo, tanto era inutile disperarsi, non avrebbe cambiato nulla. Parlammo a lungo di musica e di letteratura, era un modo per farci distogliere dai pensieri più tristi. Bach, Beethoven, Mozart. Ma come poteva la Germania, esplodeva Salvoni, un popolo che ama la musica, anzi il popolo dal senso più musicale del mondo, compiere simili nefandezze? Disertammo su Dante e la Divina Commedia, il Conte Ugolino, la bocca sollevò dal fiero pasto. L'amico Zorzenon ci seguiva, meravigliato di scoprire tante cose della Alighieri e della sua potenza espressiva, e ogni tanto usciva in qualche sua proverbiale esclamazione: «Ostia, che potente!». Mi appisolai seduto con le ginocchia sotto il mento per qualche ora. Venne l'alba, il paesaggio non era mutato, ancora boschi e neve, neve e boschi, nessun segno di villaggio. Il treno ora sembrava inerpicarsi e camminava lento, sbuffando, ogni tanto ai lati della ferrovia, sotto la macchia scura del bosco, apparire qualche spiazzo erboso sul quale erano stati accatastati enormi tronchi d'albero. Tuttavia il luogo sembrava misteriosamente deserto. Le due SS avevano fatto il cambio. Il soldato di guardia, che aveva riposato durante alcune ore della notte, sembrava disposto più dell'altro a concederci qualche minuto di posizione retta. La mattina avanzava lentamente col suo chiarore fosco, trattenuto dagli alberi immensi e fitti. Notammo lungo la linea ferroviaria ogni tanto riversi sulla massicciata cadaveri di prigionieri vestiti nella inconfondibile divisa a righe grigio-celesti. Erano caduti dal treno in corsa, o vi erano stati buttati, o appartenevano a precedenti trasporti, o furono uccisi durante tentativi di fuga. Non lo avremmo saputo mai. La vista di quei cadaveri, il cui numero andava via via infittendosi, ci rese cupi. Sprofondammo in una opprimente tristezza. Le ore passavano. Anche la seconda SS riprese il suo posto sulla panchetta loro riservata e si accinsero a fare colazione. Presero i toscapane dalla parete e si misero a rovistare dentro, quando uno di loro incominciò a imprecare imbestialito. Non tardammo a capire perché. Mentre dormiva, dal lato in cui erano accovacciati i croati, qualcuno di loro gli aveva rubato dal sacco il pane. Le SS minacciarono una strage. Poi un gruppo di prigionieri croati, temendo il peggio, denunciò il ladro, un loro connazionale. Il soldato lo agguantò per il collo e lo trascinò furibondo nei pressi dell'apertura del vagone. Pensai che volesse scaraventarlo fuori. Ora dovrai vomitare il pane che mi hai rubato, gli disse. Il poveraccio, un giovane smilzo di forse una ventina d'anni, lo guardava, supplichevole e terrorizzato. «Vomita!» gli ordinò. Il prigioniero rantolava nella stretta del tedesco e quel volto giallo stava diventando grigio. Sarebbe morto soffocato se l'altro tedesco, forse preso da un briciolo di carità umana, non avesse mormorato al suo camerata qualcosa di cui non afferrai il senso. Il derubato mollò la presa. Il prigioniero cadde sul pavimento con la testa a penzoloni fuori del carro. Era la posizione migliore per fargli rigettare quanto aveva nello stomaco. Il tedesco gli sferrò con i pesanti scarponi due tremendi calci al ventre, facendogli vomitare sangue e budella. Ma la nostra destinazione si avvicinava, il bosco andava diradandosi, il treno giunse in una specie di radura solcata da un intrecciarsi di rosaie. Lessi una scritta, Buchenwald. Il nome, che oggi genera brivido e raccapriccio in chi lo sente pronunciare, allora non ci disse nulla, perché nulla sapevamo del lager di Buchenwald. Il luogo era sinistro e mi sovvenni perciò delle parole ostili della SS rivoltemi a Tarvisio. Non rivedrai l'Italia. Pagina 78.